dovremmo essere in collegamento con Teresa della rete Mai Più Lager, no, CPR di Milano. Buongiorno, ci senti?
Buongiorno, sì, ci sono, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, ti abbiamo telefonato perché ovviamente i nostri microfoni della Radio Libera, Radio Blackout, seguiamo quanto avviene nei CPR, centri di permanenza, per il rimpatrio veri e propri lager per persone senza documenti, e ne raccontiamo le storie legate al sistema di violenza detentiva. Da poco Nicola Costa, infettivologo che si occupa della rete di medici e mediche che seguono con preoccupazione quanto avviene all'interno dei CPR, ha detto: il contesto detentivo non può essere migliorato, riformato e nemmeno monitorato, può solo essere abolito. Questo ci rimanda a una serie di articoli che sono usciti di recente rispetto a quanto avviene in via Corelli nel CPR di Milano. Ci vuoi un po' raccontare, appunto, dare un po' di aggiornamenti da questo CPR?
Sì, in realtà prima di tutto volevo ricordare che a volte spiace pensare che possa apparire il CPR di Milano forse come la peggiore delle realtà possibili, anche perché in realtà siamo convinti che sia esattamente il contrario. Grazie a una sentenza che ha obbligato il gestore di Via Corelli a lasciare telefoni cellulari e smartphone, noi abbiamo molto in più informazioni di Milano, ma abbiamo anche la certezza da persone che lavoravano all'interno, che ci hanno detto che hanno avuto proprio input personali agenti di non andare con la mano pesante sul trattamento delle persone perché temono la diffusione di questi video. Quindi abbiamo la certezza che quello che succede in Corelli è non solo simbolo di quello che accade altrove, ma purtroppo forse è una figura un po' più meno impietosa di quello che accade altrove. Comunque, quello che stiamo registrando, ma ormai da alcuni mesi, la novità è che cominciamo ad avere delle prove documentali e che all'orrore quotidiano si sta aggiungendo quella che chiamiamo, anche Nicola Cocco della nostra rete, la deriva manicomiale in atto dei CPR. Cioè stiamo veramente assistendo ad un utilizzo di una nuova funzione di questi luoghi, come che già sono preordinati a relegare le persone più reiette dei reietti e più fragili, a relegare le persone proprio delle quali non ci si vuole far carico, ma non perché siano pericolosi socialmente, neanche gli altri che sono in salute lo sono, ma perché appunto hanno dei disturbi anche di una certa importanza di tipo psichiatrico. E quindi abbiamo trovato persone abbandonate, ovviamente senza cura perché non è un luogo di cura, che stanno anche per mesi lì. In particolare, questo ci era successo in passato, ma non con una permanenza così protratta. Ci siamo accorti di questa persona senegalese che per caso, perché abbiamo ricevuto dei video a distanza di molti mesi che lo raffiguravano, perché qualche detenuto ci dice: c'è una persona che ha bisogno d'aiuto, per cui ci manda video e ogni tanto li pubblichiamo, ma abbiamo riconosciuto la stessa persona, per cui ci siamo allarmati e ci hanno confermato che era 9 mesi che questa persona stava all'interno e neanche, per dire giusto in maniera emblematica, si era mai fatto una doccia perché non era in condizione di prendersi cura di se stesso. Il problema di queste situazioni è che, trattandosi di persone che non interagiscono con nessuno, perché ovviamente poi a loro volta vengono anche maltrattate dalle persone, che gli altri detenuti che dicono: beh, fai una doccia, così, ovviamente poi nascono scaramucce, sono persone diffidenti anche per il loro disagio, e quindi non è possibile né sapere le loro generalità, che è una cosa che ci metterebbe in condizione magari di trovare dargli un'assistenza legale, e né una volta che dovessimo avere le sue generalità, come è accaduto in passato, siamo riusciti a sottoporre una firma, una nomina di un legale per avere la firma, perché ovviamente la persona non sa di che cosa, cioè non si fida di quello che gli stanno proponendo i compagni. Quindi ci sono queste persone che arrivano fino appunto a 9 mesi di abbandono. Se non che cos'è accaduto, abbiamo parlato di questa situazione, di questo ragazzo senegalese che da 9 mesi si trovava senza, rideva da sola, piangeva da sola la notte, di giorno, sempre dormiva steso mezzo nudo sul cortile, e neanche dopo 12 ore da quando ne abbiamo parlato sui nostri social, questa persona è stata prelevata con la forza da agenti in tenuta antisommossa alle 5 del mattino e portata altrove. La cosa ci ha molto preoccupato perché sicuro non si trattava di un rilascio, perché ogni tanto quando parliamo di qualcosa poi avviene il rilascio subito dopo per evitare che si acquisiscano prove tramite accessi, ispezioni e cose del genere, perché un rilascio non sarebbe avvenuto di notte con gli agenti in tenuta antisommossa. E stando a quello che ci avevano riferito gli altri detenuti, a tutti era stato detto che quella persona stava per essere portata nel CPR di Gjadër in Albania. Allora, noi abbiamo sperato fino all'ultimo che si trattasse così di una boutade, perché spesso accade che gli agenti, per impaurire ancora di più i detenuti, dicono vi portiamo in Albania, noi lo stiamo portando in Albania, e poi così non è, nel senso che a volte, il più delle volte, quando si tratta di situazioni scomode, vengono trasferiti in altri CPR di quelli del sud, dove non sono consentiti telefoni, smartphone, o magari ci sono solo le cabine telefoniche. E invece in questo caso, dopo moltissima fatica, abbiamo ricevuto una conferma da fonti ufficiose, però molto attendibili, del fatto che lui fosse effettivamente in Albania. Però anche lì non abbiamo avuto modo di metterci in contatto con lui, perché lì c'è solo un telefono per tutti, un telefono cellulare che viene utilizzato mettendosi in lista a turno, chiedendo di poterlo utilizzare, e il gestore poi sta lì ovviamente vicino alle persone mentre parlano, quindi lasciamo stare, ma questa persona ovviamente non era in grado di poter chiedere nulla. E niente, abbiamo continuato a martellare, la notizia è uscita anche sui giornali, c'è stata anche un'interrogazione parlamentare l'altro giorno proprio alla Camera, e è accaduto che questa persona, adesso abbiamo saputo nelle ultime ore, che è stata rivalutata, guarda caso, come inidonea, ma non ne abbiamo più traccia, nel senso che è anche accaduto che persone considerate inidonee in Albania siano state riportate in Italia, in particolare a Bari, rivalutate, considerate idonee e rimesse nel CPR di Bari. Questa è un'opzione che purtroppo dobbiamo considerare, stiamo cercando di approfondire con le consuete difficoltà di avere notizie da questi luoghi. Altrimenti c'è l'alternativa, che non sappiamo se sia migliore o meno, di abbandono totale sul territorio, ovviamente italiano, perché per fortuna spero che non abbandonino le persone in Albania, per cui sarà stato portato a Bari o altrove o a Roma e lasciato lì, per cui comunque non abbiamo modo di verificare che cosa, escludiamo che ci sia mai stata per nessuno una presa in carico. In tutte queste situazioni c'è sempre l'abbandono sul territorio senza avvisare il legale, senza, quindi anche se ne avesse avuto uno non sarebbe stato avvisato della sua sorte, ecco.
Quindi la storia è che appena, ma proprio 12 ore dopo, appena avete iniziato a parlare di questa storia di ovvia inidoneità alla reclusione in un CPR, data da appunto problemi di vulnerabilità documentati e documentabili, questa persona sia stata trasportata di forza al CPR in Albania. Tutto questo detto anche ai compagni di prigionia, appunto probabilmente per spaventarli via più, come dicevi tu, e poi però in Albania è stato ritenuto inidoneo, ma a questo punto non vuol dire che possa essere ritenuto inidoneo alla carcerazione in un altro CPR,
esatto,
italiano. Ok,
purtroppo così.
E c'è un'altra storia simile, tant'è che inizialmente, quando insomma vi ho chiamato, avevo fatto confusione tra queste due storie, perché c'è un altro detenuto al CPR di Corelli con fragilità psichiatriche, giusto?
Esatto, ce n'è almeno uno, e purtroppo abbiamo saputo di un'altra persona alla quale non sappiamo nulla ancora, quindi approfondiremo, però si tratta di un altro caso clamoroso, che ricordiamo, le persone con vulnerabilità proprio per regolamento nazionale del CPR non potrebbero entrare nel CPR, se dovessero entrare dovrebbero essere rilasciate subito, ecco perché. Però sappiamo anche che il gestore privato di questi luoghi guadagna per ogni giorno in più che ogni persona soggiorna è prigioniero in quei luoghi, quindi se ne guarda bene da fare queste revisioni di idoneità, specie se è una persona che non è in grado di lamentarsi di nulla. Comunque, quest'altro caso al quale facevi riferimento è un altro caso scoperto nelle stesse ore, di una persona del 1977, nata nei territori palestinesi, che alla visita di idoneità, adesso abbiamo saputo qualcosa in più perché siamo riusciti ad assegnargli un avvocato quando abbiamo saputo che si trovava ormai da un mese nel CPR di Milano, quindi l'avvocato ha avuto modo di prendere anche la cartella clinica, e abbiamo appurato che questa persona è già entrata, è stata valutata idonea in un ospedale di Bergamo, nonostante avesse un profondo taglio sulla pancia, avesse fatto ingresso già per questa cosa, per un'operazione fatta circa 2 settimane prima per prelevare un qualcosa che aveva ingerito, un elemento estraneo che aveva ingerito volontariamente. Quindi già diciamo questo, come è emerso sin da subito, poi nella visita che è stata fatta anche lo stesso giorno davanti al CPR, la persona a un esame diciamo forse un po' più approfondito che i 30 secondi che vengono dedicati in una struttura pubblica quando si arriva con una persona ammalettata dicendo sbrigati, vedi se è infettivo, perché lì si limita, a questo si limita la visita di idoneità, purtroppo, anche se dovrebbe essere a 360 gradi, si dovrebbe preoccupare anche della salute della persona stessa, non degli altri diciamo così detenuti. Insomma, nonostante questo è stato considerato idoneo e alla prima visita già nel CPR di Milano sono stati riscontrati disturbi psichiatrici, poi era un ex eroinomane in cura al SERD, sempre nel territorio della Bergamasca, e nonostante questo comunque la persona è rimasta lì e aveva nel giro di dal 21 ottobre fino alla settimana scorsa, quindi saranno nel giro di 20 giorni, aveva 60 pagine di cartella clinica con almeno una decina di accessi per ingestione di corpi estranei, pezzi di metallo, pezzi di ceramica. E tra l'altro non l'abbiamo trovato sulla cartella clinica, ma c'è stato detto da fonti attendibili interne al CPR che questa persona, in uno degli episodi più agghiaccianti di autolesionismo, ha continuato, una volta è stata messa in isolamento, ha iniziato a sbattere la testa volontariamente contro il water, perché lì ci sono le tazze del water, mentre nelle celle ci sono le turche, così violentemente da cercare di spaccarsi la testa per poter andare in ospedale. Ecco, quindi questo era il livello appunto di vulnerabilità di questa persona, che forse anche in questo caso, se non fosse arrivato alle luci, perché siamo riusciti poi, cioè anche questo caso è stato portato in Parlamento l'altro giorno, quindi dopo neanche 24 ore l'avvocato ha cercato di chiamare il 100 per finalmente fissare un colloquio, perché questa persona non era neanche stata informata di poter chiedere di fare domanda
asilo, ovviamente, certo.
E allora l'avvocato ha detto devo assolutamente vederla, ho fissato un colloquio e gli hanno detto no, ci dispiace, è stato ricoverato, quindi lei non ha saputo più nulla, finché poi continuando a chiedere gli hanno detto no, è stato rilasciato. Anche lì non sappiamo dove, sicuramente sarà sul territorio milanese, perché non ricoverato in ospedale di Milano si presume, ma non ne abbiamo saputo più nulla, quindi dopo tutto questo clamore, ovviamente la soluzione è stata questa, insomma, di liberarsene sotto questo profilo, ancora questa volta senza lasciare traccia, insomma, di potergli parlare, fargli fare qualche denuncia, insomma, è sempre lo stesso metodo, ecco, insomma, quindi.
Va bene, allora io ti ringrazio molto per questi aggiornamenti e ovviamente continueremo a tenere gli occhi ben aperti su quanto succede all'interno dei CPR, e per adesso ti ringrazio molto.
Grazie molto a voi per averci dato voce, grazie, buona giornata.
Ciao, ciao.
Grazie, grazie.